secoli, nei decenni, nei secoli successivi. Grazie dell'attenzione.
Grazie
dell'invito, che mi onora di parlare di questo nuovo libro di Mario Ascheri. Anch'io farò una sorta di viaggio rapsodico nelle pagine di Mario, cercando di, in poche parole, ma non è facile, far capire a chi ancora non ha letto il libro e si vuole immergere che cosa vi può trovare, che cosa Mario, da quello che ho capito io, ha cercato di dire in questa sua nuova fatica. Sono uno storico del diritto, quindi dentro, esattamente come Mario, che è uno storico del diritto, ma è molto di più, è uno storico delle istituzioni, uno storico sociale, e corre su tantissimi campi, ho trovato molta storia del diritto. Ma il libro che ha voluto scrivere Mario non è un libro solo di storia del diritto, di storia delle istituzioni. Lui ha cercato di ricostruire la civiltà senese, una civiltà che è nata, come ci ha spiegato adesso un grande maestro come Chittolini, appunto nel Medioevo, che ha preso una forma, delle forme sperimentali sia istituzionali che giuridiche nel Medioevo, ma che poi ha avuto una sua fisionomia peculiare anche nelle altre età. Nessuna di queste età successive, oltre a quella medievale, viene trascurata da Mario Ascheri. Chi conosce un po' la storia di Siena nel lungo periodo, cioè il periodo che va dalle origini fino ad oggi, troverà in questo libro che per ciascuna epoca Mario ha voluto cercare di individuare qualche cosa che si riaggancia all'epoca precedente e che si aggiunge e che poi va a costruire questa peculiarità, questo DNA che vive ancora oggi la città, pur in un momento molto difficile. C'è un'eredità medievale, ma c'è, e questo io l'ho molto apprezzato nelle pagine soprattutto scritte sul 600, che è un'epoca della storia senese non sempre messa a fuoco. C'è molto anche nella storia del 600 senese e poi del glorioso, possiamo dire, 700 senese nell'ambito delle riforme, e poi qualcosa dell'800 e qualcosa del 900. Allora io cerco di dire quello che mi ha colpito per ciascuno di questi periodi, necessariamente a grandi linee, seguendo la linea rapsodica di Mario Ascheri, che, ripeto, non ha voluto insistere su determinati aspetti, l'evoluzione solo istituzionale, l'evoluzione solo della politica, delle fonti del diritto, ma ha voluto mettere insieme per ciascun periodo diversi aspetti della, io la chiamerei, identità senese. Periodo ricchissimo secondo Mario Ascheri, poi sentiremo da lui stesso se questa ricostruzione corrisponde, insomma, chi legge ha capito quello che lui voleva dire. Sicuramente un periodo straordinario della storia senese, per incominciare dal Medioevo, è indubbiamente il periodo dei Nove. Questo periodo che adesso il professor Chittolini ha detto un periodo piuttosto lungo, piuttosto stabile, in cui la forma istituzionale è una forma istituzionale piuttosto forte di governo popolare. Qui c'è una matrice molto forte della senesità, che è la cultura popolare, una cultura non facile da cogliere nelle documentazioni, una cultura di istituzioni popolari che i Nove, che stavano al governo con un ricambio molto rapido nella giunta del cuore, che erano soltanto 2 mesi, tanto per farci capire, hanno saputo imporre alla città. Il sapore della città, diciamo il tono, i ritmi della città durante il periodo glorioso dei Nove, che va dal 1287 al 1355, è straordinariamente ricco da questo punto di vista. È come se si gettassero delle fondamenta che poi sono rimaste appunto nell'identità della città. Sono fondamenta anche visibili perché ovviamente è un periodo in cui, come spesso accade, le riforme istituzionali si vedono anche riflesse nella cultura e quindi nell'arte e quindi nell'architettura. È il periodo delle grandi opere come la Maestà di Duccio, delle grandi opere come la Maestà di Simone Martini, delle grandi opere come gli affreschi di Lorenzetti, famosissimo l'affresco del Buon Governo, di cui in questo libro c'è una descrizione molto bella, perché fa capire quello che c'è dietro queste pitture, che hanno un significato ovviamente specifico, artistico, ma hanno anche un significato culturale, cioè sono state fatte in un determinato momento per trasmettere un determinato messaggio, una determinata cultura di cui questo inafferrabile, come lo chiama lui, ceto dirigente dei Nove, si è fatto interprete in quel particolare momento. Una cultura basata sull'interesse collettivo, un interesse generale, questo mi piace dirlo perché è uno dei temi portanti del libro, cioè la presenza nei vari periodi storici di Siena dell'emersione di un interesse generale che si contrappone a quello collettivo, ed è un interesse che viene visto non solo nell'istituzione, nel bene e nel male, perché ovviamente le istituzioni medievali, non soltanto queste medievali, non hanno una coerenza che non dobbiamo richiedere nessuna istituzione politica, ma sono parole d'ordine che si vedono dipinte negli affreschi o addirittura nei dipinti. Le parole d'ordine sono giustizia, le parole d'ordine sono interesse collettivo della res pubblica, la pace, la concordia. È l'epoca dell'inizio di grandi istituzioni senesi, come l'ospedale di Santa Maria, l'ospedale che nel Medioevo è l'istituzione assistenziale portante, ma non è soltanto un'istituzione assistenziale, ma è anche la banca, perché il Monte dei Paschi non esiste ancora, quindi è questo qualcosa che fa presagire quello che avverrà dopo, ma che non è collegato al Monte dei Paschi, ma è collegato a un altro tipo di azienda, un'azienda con le sue numerosissime grance, che effettuava anche prestiti, che effettuava anche assistenza, che effettuava anche previdenza e che è rimasto. Quindi un'epoca di forti fondazioni, vorrei dire, quella medievale. E l'epoca degli statuti di Siena. Non poteva un maestro del diritto statutario, del diritto comune, del diritto medievale come Mario non cogliere la presenza delle leggi senesi, che hanno una loro peculiarità nel diritto non solo dell'Italia, dei comuni, ma nel diritto europeo. La descrizione che ritorna in queste pagine, in cui un giurista ovviamente si ritrova, del particolarissimo costituto senese, sempre dell'età dei Nove, in volgare e quindi non in latino, del 1310, effettivamente in queste pagine fa parte dei primati di Siena, delle peculiarità, delle eccellenze di Siena, dell'ambizione di Siena, perché in questo statuto, secondo una lettura che noi storici del diritto conosciamo, proposta da Mario in diversi saggi e qui ripresa, è uno statuto in cui Siena tenta, e non riuscirà nella sua storia, di fare a meno forse dei giuristi. È uno statuto che contiene degli attacchi ai giuristi, ai giudici, ai notai, come se l'ambizione di questa piccola città, che però si sente potentissima in questo momento, volesse quasi diventare, e poi non lo sarà, una sorta di seconda Venezia, cioè la città che riesce a fare a meno di certi giuristi, perché ce ne sono giuristi anche a Venezia, ma di certi giuristi. Non è poco, quindi, un regime istituzionale in questo periodo popolare che dà stabilità per lunghissimi anni alla città, una peculiarità, un primato, un'eccellenza nel diritto statutario, un primato, un'eccellenza nell'arte, quel respiro culturale che la città non ha mai abbandonato, anche nei momenti di maggiore decadenza, queste istituzioni nuove che incominciano ad emergere e che si radicheranno nella città e che resteranno anche dopo la fine di questo periodo. La sua idea di questo periodo del Nove, già stato detto prima dal professor Chitolini, è un'idea che vede istituzionalmente questo governo come un governo largo, partecipato, benché fosse appannaggio, adesso non si può descrivere in tutta la sua articolazione, fosse appannaggio nei gangli vitali dei popolari, ma che non escludeva la partecipazione anche della nobiltà. È importante dire questo perché uno dei motivi conduttori del libro sarà anche descrivere la storia sociale di Siena e quindi parlare di quello che è, di quelli che sono i suoi ceti sociali portanti. E indubbiamente noi li vediamo già contrapposti in questo periodo: popolari da una parte, popolari non nel senso di plebe ma nel senso di mercanti e di gente mezzana, quindi grossi artigiani, con l'esclusione sempre dei giuristi, e dall'altra parte della nobiltà. Una nobiltà che, finito il periodo dei Nove, entrati in un periodo che non stupisce nell'Italia di quel tempo di forti sperimentazioni politiche, tenterà di riprendere il sopravvento. Questa nobiltà, che poi sarà uno dei cementi sociali della città di Siena, ritorna nel periodo successivo e ritorna nel 400. Il 400 è un secolo molto ricco ancora per Siena, e di questo secolo ovviamente una grossa parte è dedicata, perché stavolta se ne può parlare, alla Dogana dei Paschi, che secondo Mario Ascheri è probabilmente il tipo di amministrazione che può fare pensare che all'origine più del Monte di Pietà del 1472, quello che poi più avanti sarà il Monte dei Paschi vero e proprio, ma anche nello stesso periodo, come nel periodo medievale, la presenza fortissima ancora a Siena della banca privata, dei banchieri privati che vengono anche esportati come un'altra delle ricchezze di Siena. L'età medicea, che si estende per quasi 200 anni, dal 1557 al 1737, è un'età molto difficile da illustrarvi in due parole, però qua vedo nel messaggio che Mario Ascheri ha voluto proporre in questa sua sintesi questo. Secondo Mario, l'età medicea è un'età in cui si rafforza enormemente l'identità senese. È un'età dove anche qui dal punto di vista istituzionale molto si riprende dal passato, ma in parte anche molto si riforma, ma in cui fino all'illuminismo, fino al Settecento, rimane un fondo di istituzioni ai quali la città si abitua, istituzioni che però vedono un ruolo sempre più forte stavolta dell'aristocrazia, dei patrizi, della nobiltà, ed è, come dicevo prima all'inizio, soprattutto il Seicento l'età che in questa sua sintesi viene, rispetto a studi precedenti, probabilmente ancora di più scavata, perché nel Seicento Ascheri vede ad esempio l'inizio di due grosse costanti che si vanno a consolidare in quest'epoca e poi vengono portate avanti, continuo a usare la parola, nella peculiarità, nell'identità senese. Queste due costanti sono, da un lato, il nuovo Monte dei Paschi, cioè quello che ha una sua fisionomia settecentesca attraverso una serie di metamorfosi, con i suoi scandali naturalmente, con una gestione dell'amministrazione non sempre spicchiata, ma severamente punita dalle leggi del tempo, ma un Monte dei Paschi che diventa importante, diventa veramente centrale, più che non lo fosse nei secoli precedenti. Ecco perché il Seicento assume un connotato particolare dal suo punto di vista. Diventa veramente la banca dei senesi, la banca di deposito, la banca dove i senesi mettono i risparmi, la banca che è gestita dalla nobiltà cittadina. Il secolo del monte è il Seicento. ma è anche il secolo in cui si consolidano, e ancora di più lo saranno nel Settecento, le contrade, che sono l'altro secondo aspetto molto importante nella storia senese, vivissimo ancora oggi, rappresenta l'attaccamento dei senesi a una dimensione istituzionale, collettiva, che supera quella individuale, nella quale il senese si sente inserito e in cui partecipa ancora oggi. Quindi non è poco queste luci che dà questo secolo. Da una parte il Monte dei Paschi nella sua configurazione moderna e dall'altra parte l'ascesa delle contrade e quindi del Palio. Il 600 e il 700 sono anche secoli di enorme cultura, di enorme alte, da diversi punti di vista, anche delle istituzioni culturali cittadine, e questo è un altro aspetto che fa parte del DNA di Siena ancora oggi. È una città, in poche parole, che anche in questi secoli ha mantenuto un profilo di eccellenza. Nel periodo dei Lorena, nel periodo delle riforme, Siena, secondo me, assume quasi una dimensione che potremmo dire più importante, e non soltanto locale, a causa dell'impegno dei Lorena. Qui sicuramente chi conosce un po' l'illuminismo e chi conosce l'età delle riforme non può misconoscere l'importanza di quello che il Granduca fa a Siena, le sperimentazioni. Quindi qui Siena assurge non soltanto a città che ha mantenuto dentro di sé, nel profondo, qualche cosa che viene da lontano, ma i germi di una novità che si irradia all'infuori dei suoi confini. E giustamente, quindi, nelle pagine di Mario, tutte le grandi riforme, anche quelle più ardite, che piano piano vengono sperimentate nelle campagne senesi e poi vengono portate nelle grandi città, hanno un'apertura, hanno una descrizione giustamente importante, perché sono riforme che sono piombate dall'alto su una società che alla fine le ha accettate. Quindi il Settecento senese, qui veramente giuridico, qui veramente politico, delle riforme, è veramente qualcosa che va al di là di una dimensione meramente locale. Più, diciamo, piena di ombre, o comunque meno peculiare in una dimensione nazionale, vedo la storia di Siena nel periodo dell'unità, dove ci sono delle cose molto interessanti, ma qui l'accento è posto soprattutto sulla ascesa enorme del Monte dei Paschi, che veramente diventa istituzione cittadina per eccellenza proprio nell'Ottocento e ancora di più nel Novecento. E questa è una delle costanti del libro, cioè dimostrare che questa istituzione non era tale all'inizio, ma ha subito una trasformazione. Ecco, questa trasformazione, questo apogeo si può cogliere nell'Ottocento e nel Novecento, e naturalmente lo sguardo di Mario è anche sul modo in cui la banca veniva governata, gli statuti che la sottoponevano a controlli governativi, il fatto che l'ente, ormai importantissimo, però aveva ancora pochi dipendenti, non aveva l'intreccio con la politica, era incominciato, ma non aveva assunto le dimensioni poi attuali della fine del Novecento e degli inizi del 2000. E nell'Ottocento mi sembra molto importante un'altra cosa dal punto di vista della storia sociale di Siena. È una città che ha dato molto credito alla nobiltà, in cui la nobiltà ha una sua fisionomia spiccata, ma l'Ottocento è anche il secolo in cui viene fuori la borghesia, in cui c'è un secondo elemento che piano piano sopravanzerà nella peculiarità della società, appunto l'aristocrazia, e qui la borghesia viene seguita esattamente come viene seguita in parte anche l'interessantissima storia di quello che succede nelle campagne, di quello che è il potere padronale nelle campagne, di quello che è la mezzadria nelle campagne. E qui c'è la terra senese, che viene fuori in maniera bellissima dalle pagine che lui dedica all'Ottocento e al primo Novecento. Arriva ovviamente l'esperienza fascista, un'esperienza fatta di tantissime ombre ma anche di tantissime luci, con la città che aderisce e con la città che vede anche qui camminare durante il fascismo con dei provvedimenti molto importanti, con una vita particolare del Monte dei Paschi sotto il fascismo e con una storia che fa capire il boom del Boccoguerra, come lo chiama lui, il modo in cui la banca è stata regolata, disciplinata in questo periodo spiega molto della sua crescita nel dopoguerra. Una città che nel dopoguerra diventa antifascista, una città che nel dopoguerra radica fortemente una sensibilità democratica e una prevalenza enorme, che nelle pagine di Mario è spiegata, del Partito Comunista, di come il rapporto tra la società, un determinato meccanismo di gestione delle campagne spieghi la fortuna del Partito Comunista in questa parte della Toscana, la trovo molto illuminante. Cioè una storia pur raccontata in pochissime pagine, in cui si spiega quanto sia stata importante la componente contadina, la componente operaia che veniva dalle campagne per formare questa nuova base politica senese. E qui mi fermo, perché il resto è storia molto delicata. La storia delle ultime 30 pagine è una storia che arriva dopo tutto questo discorso teso a sottolineare la grandezza o le eccellenze della piccola città, che è grande ancora oggi. E naturalmente le pagine finali, di cui probabilmente adesso Mario ci parlerà, sono pagine che sono dense di avvenimenti incalzanti, ma il libro si chiude in mezzo a tante critiche, sono appunto le ultime pagine del libro, anche con una parola di speranza, una parola positiva, probabilmente una parola che sentiamo più forte dopo che tante pagine sono state spese a delineare i tanti volti di questa città, no? I volti degli esperimenti politici che vengono dal Medioevo, i volti dei suoi strati sociali, i volti della partecipazione popolare, le contrade, i giochi, le feste, l'arte, la cultura, l'economia, la finanza e il suo intreccio con la politica, che certamente è un intreccio che risale a molto tempo, e si chiudono come in ogni opera di storia pensando che la storia noi la facciamo e la studiamo non tanto perché debba dare insegnamenti sul futuro, ma perché ci dia qualche cosa di solito sul quale costruire un futuro forse migliore. Grazie.